Questa sera, era rimasto su, questa sera per mezzo dello Spirito del Signore, nella grazia di Dio, scusate ma ho poca voce, poi cantando con mille voci è stata dura, però è stato meraviglioso. Volevo condividere con voi alcuni aspetti della parola del Signore che il Signore ha messo nel mio cuore ieri sera. Era un po' di tempo che il Signore mi metteva nel cuore questo passaggio, ma ogni volta che mi ci mettevo sopra stavo lì del tempo, ma non veniva fuori niente. E ieri sera, per la grazia del Signore, finalmente il Signore ha aperto il suo cielo e mi ha dato la sua manna. Per cui il titolo della meditazione di questa sera è questo: l'autorità della parola di Dio e il cuore dell'uomo. Vorrei leggere con voi il passaggio nell'Evangelo di Matteo al capitolo 15, dal versetto 1, quindi se volete leggere con me, Matteo, capitolo 15, dal versetto 1. La parola del Signore dice: «Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro: e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate e intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono cieche guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Amen. Allora, in questo passaggio c'è un dialogo che comincia tra gli scribi, questi studiosi e insegnanti della legge, e i farisei, appartenenti a questa setta che, vedremo dopo, nella loro vita mimavano, quello che facevano era mimare in maniera forte quello che erano gli insegnamenti della legge di Dio promulgata per mano e per bocca di Mosè. E queste persone, come vediamo in questo passo, provenivano direttamente da Gerusalemme. Ed è interessante che le stesse persone che vediamo qui, questi farisei, in altri passaggi della Bibbia, per esempio al capitolo 12, versetto 24, erano le stesse persone che avevano detto del Signore Gesù che egli cacciava gli spiriti maligni con l'aiuto di Satana. E in altri passi invece erano uomini che cercavano per mezzo delle loro domande tendenziose di prendere Gesù con l'inganno. Allora, a un certo punto, questo lo vediamo meglio nel Vangelo di Marco, queste persone giunte da Gerusalemme andarono da Gesù, che era ovviamente il maestro, il nostro maestro e anche il maestro dei discepoli. E dovete sapere, per quello che riguarda la cultura ebraica, il rabbino, il maestro, era colui che era responsabile anche della vita dei loro discepoli, quindi di come loro si conducevano nella loro vita di tutti i giorni. Avevano visto questi uomini che mangiavano senza lavarsi le mani. Ed è interessante perché la loro domanda: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando non prendono cibo? Le tradizioni degli antichi, qui è quello che vediamo in questa domanda, erano delle leggi che apparentemente erano state, badate bene a quello che dico, che ci servirà per comprendere meglio i passaggi successivi, erano apparentemente state estrapolate dalla scrittura, si erano promulgate, cioè tramandate, per lo più in maniera orale, e poi verranno poi raccolte queste tradizioni più avanti, nel secondo secolo d.C., in quella che oggi è la Mishnah, uno dei trattati che raccoglie queste regole. E quello che è interessante di questo passaggio è proprio perché trasgrediscono la tradizione delle antiche. Ma quello che dobbiamo cogliere, secondo me, è che questa tradizione degli antichi non era più la legge di Dio. E la domanda che ci dobbiamo fare nella nostra vita, perlomeno queste sono cose che ha detto il Signore a me ieri sera: quali sono le nostre tradizioni? Pensate a questa domanda. Quali sono le nostre tradizioni? Cioè, su cosa sono fondate le nostre idee? Su cosa sono fondati i nostri pensieri? Potremmo dire che quello che siamo noi oggi è basato sull'istruzione che abbiamo avuto. Tutti abbiamo avuto un'istruzione, chi più e chi meno. Qui siamo andati tutti a scuola. E quello che noi pensiamo oggi è basato sull'istruzione, cioè su come siamo stati formati nel corso della nostra vita. Oppure siamo anche noi di quelli che vivono per modi di dire o per dicerie, dicendo come gli altri, per fortuna che è andata così o per fortuna che è andata colà, come ci capita spesso di sentire, o anche guardando il cielo rosso di sera bel tempo si spera, perché qualcuno ce l'ha detto. Magari ci faranno ridere queste cose, ma noi siamo, che ci crediamo o no, siamo imbevuti di queste cose. E anche le informazioni che provengono dal mondo esterno, cioè quello che sentiamo, quello che vediamo, quello che catturiamo dalla televisione, da internet, da questi mezzi di informazione, ci contamina. Ne facciamo un modus vivendi oppure ci allarmiamo subito. Mi è piaciuto molto perché lo Spirito del Signore ha guidato la lettura di quel salmo, il fratello, durante la preghiera, ed è vero, se noi ci soffermiamo con i nostri occhi a guardare oggi quello che sentiamo, quello che è il nostro passato, i nostri trascorsi, noi non possiamo fare altro che essere rattristati. Ma in realtà, come vedremo dopo, quello che conta è la parola di Dio. Infatti la domanda è: perché trasgredite le tradizioni degli antichi? Eppure è questo che trae nella nostra vita, cioè quello che, per dirla in inglese, il nostro background, cioè quello che ci portiamo dietro, oppure siamo fondati sulla parola di Dio? Perché sono queste le due cose. O ci facciamo trascinare da quello che sono le tradizioni, che secondo me è un termine piuttosto esteso, cioè quello che noi ci raccogliamo dal mondo, o piuttosto siamo fondati sulla parola di Dio. Vi porto una mia esperienza personale. Tempo fa mi è capitato di parlare con una persona, relativamente, qui stiamo parlando di qualcosa di apparentemente legato all'aspetto di Dio, di parlare con una persona che stava per mandare uno dei suoi figli a fare un tipo di sacramento nella Chiesa Cattolica. E allora gli ho fatto questa domanda: ma perché? Perché tu mandi tuo figlio a fare questa cosa che alla luce della parola di Dio non ha alcun valore? Ma perché è da fare. È da fare. E noi rischiamo veramente di fare le cose perché ce le siamo tramandate e sono cose da fare. E ancora, altre risposte dello stesso genere: beh, se non fa bene, almeno non fa neanche male. Quante risposte abbiamo sentito nella nostra vita? E noi? Qual è la nostra risposta di fronte a queste cose? Tutti siamo imbevuti di queste cose, perché siamo nati con queste cose. Qual è la nostra risposta davanti a queste cose? Guardiamo bene dentro la nostra vita, facciamoci queste domande, perché anche se noi non ce ne accorgiamo, queste cose tenderanno a radicarsi nella nostra vita, mentre il Signore le vuole estrapolare. Ci sono due cose differenti: queste cose che tendono a radicarsi e il Signore che le vuole, ancora meglio, sradicare. Perché non ci vuole attaccate alle tradizioni o attaccate a dei buoni pensieri. Il Signore ci vuole attaccati alla parola di Dio, che è tutta un'altra cosa. Infatti, in Prima Pietro, versetto 18, capitolo 1, è scritto: siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Pensate a questo passaggio: siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Allora, quello che noi ci portiamo dietro è un modo di vivere vano. Che cosa vuol dire vano? Che non serve assolutamente a nulla. Pensate al passaggio di Matteo, al capitolo 7, quelle due persone che si affaticano a costruire una casa. Uno costruisce sulla sabbia, l'altro costruisce sulla roccia. Eppure costruire una casa comporta fatica, sia per chi costruisce sulla sabbia, sia per chi costruisce sulla roccia. Ma in realtà una delle due case crollerà, perché non ha fondamenta. E questo rischia di accadere nella nostra vita. E questo è quello che noi dobbiamo pensare nella nostra vita. Noi siamo stati presi da un vano modo di vivere che abbiamo ereditato, quello che vi dicevo poc'anzi, quelle tradizioni dei padri che ci chiedono. In realtà è la nostra stessa natura che combatte con noi affinché quelle cose vengano adempiute. Invece la parola di Dio combatte proprio per sradicare quelle cose. E il padre ha provveduto un riscatto, perché dice la parola: siete stati riscattati. Perché? Quando è che uno produce un riscatto? Quando c'è qualcuno da liberare. E il padre ha prodotto un riscatto affinché noi siamo liberati da quei pensieri, liberati da quel vano modo di vivere. I nostri pensieri, che sono imprigionati, devono essere piuttosto, come dice la parola, racchiusi dal Signore, inglobati. Allora, nella risposta del Signore Gesù, secondo me c'è si va verso quello che è il nocciolo della questione, che adesso lo vediamo insieme. La risposta di Gesù è come al solito, una risposta che apparentemente sembra non rispondere alla domanda che è stata fatta, ma in realtà invece le risposte del Signore non stanno a un livello alto come stava la loro domanda, ma va a un livello inferiore. E ci sono due livelli di cui scenderanno le risposte del Signore Gesù, secondo quello che mi ha detto il Signore in questo passaggio. E il primo è questo: perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Questo è il versetto 3. Allora, questa domanda risposta che poi è in forma di domanda del Signore Gesù, ristabilisce l'equilibrio nella nostra vita. Qui il Signore dice: perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Allora, il punto ruota sulla questione della autorità, se ci pensate bene. In questo passaggio, quello che facevano i farisei era mettere le loro tradizioni, i loro pensieri, allo stesso livello e anche al di sopra del comandamento di Dio. Quindi, qua parla di autorità nella nostra vita. Qual è l'autorità della nostra vita? La parola di Dio oppure altro? E vedremo che non è una domanda così casuale, perché vedendo questo andremo a investigare ancora più al di sotto quello che dicevo rispetto a quello che vi sto dicendo adesso. E qui la domanda è questa: cosa nella nostra vita, nella mia vita, cosa? La domanda è stata fatta a me primariamente. Cosa nella tua vita, Alessio, tu poni allo stesso livello della parola di Dio? Ci sono cose che tu poni a livello della parola di Dio? Questa è la domanda a cui noi dobbiamo rispondere nel nostro cuore. E il Signore, secondo me, fa un esempio veramente meraviglioso nei versetti successivi. Il Signore cita un passaggio nei Suoi comandamenti, Esodo capitolo 20 e Deuteronomio capitolo 6, se non ricordo male, e 5, dicendo questo: Dio infatti ha detto, guardate, attenzione a questa risposta, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Quindi Dio ha detto questo, voi invece dite. Guardate, Dio ha detto, voi invece dite. Se uno dice a suo padre e a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. E ancora, e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Allora era stato fatto, formulato, questa falsa tradizione che si era tramandata, che se uno, un uomo, faceva un voto a Dio, per rispettare questo voto, egli era esulato ad assistere la propria madre e il proprio padre, che erano nel bisogno. In realtà Dio aveva detto tutt'altro. Infatti, se noi leggiamo, Dio ha detto, e guardate che questa parola viene attribuita a Dio, mi è piaciuto molto leggere questo versetto. Dio ha detto. Quindi questa è la parola di Dio. Dio ha detto una cosa, in realtà voi ne state dicendo un'altra. E questo è quello che succede nella nostra vita. Non, niente di più, niente di meno. Dio ha detto una cosa, noi ne diciamo un'altra e ne facciamo un'altra. Quindi qual è l'autorità della parola di Dio nella nostra vita? È veramente ciò che dice, come meditavamo anche domenica con i giovani e con Pietro, è veramente quella parola che dice Deuteronomio capitolo 32, questa parola è la tua vita? Oppure in realtà ci sono altre cose che noi mettiamo al cospetto della parola e anche al di sopra? Questo mi ricorda l'Eden. Abbiamo meditato domenica. Mi ricorda l'Eden. Dio aveva detto una cosa, con una conseguenza ben precisa, mentre il maligno ha sussurrato nell'orecchio della donna, e l'ha sentita bene anche l'uomo, pur se non ha parlato, ha sussurrato nell'orecchio della donna una cosa che era simile. In realtà, se uno ci guardava, più o meno, in realtà abbiamo visto che era profondamente diversa. E questo è quello che succede nella nostra vita. Qualcosa di simile alla parola di Dio non è la parola di Dio. Scimmiottare la parola di Dio non è la parola di Dio, ma la parola di Dio è la parola del Signore. Ed è scritta per la grazia di Dio. E quello che mi ha colpito è l'affermazione finale del Signore di questo versetto 6, che dice: annullate la parola di Dio. Ma cosa vuol dire questo annullate la parola di Dio? Che noi annulliamo realmente la parola del Signore? Io credo, alla luce della scrittura, che noi annulliamo un bel niente della parola di Dio in sé, perché la parola di Dio, come dice Isaia, viene mandata e ritorna a Dio svolgendo lo scopo per cui è stata mandata. Ma quello che annulliamo è l'effetto della parola di Dio nella nostra vita. L'effetto per cui il Signore manda la parola di Dio nella nostra vita è per scalzare il nostro terreno, fecondarlo e far produrre un frutto. Ma non dando autorità alla parola di Dio e fidandoci piuttosto di quelli che sono i nostri sentimenti, di quello che sono i nostri pensieri, di quello che è ciò che ci viene in mente giorno dopo giorno, fidandoci anche magari di quello che ci viene detto tramite i media, noi annulliamo l'effetto che la parola di Dio produce nella nostra vita. Quello che vediamo effettivamente è quello che diceva il fratello in preghiera. Dovremmo metterci le mani nei capelli. Però per la parola di Dio noi sappiamo che il Signore è sovrano. E noi sappiamo che questo non gli sfugge dalle mani. È qui la differenza tra coloro che camminano per la parola del Signore e vi credono, e coloro che invece si fidano di dicerie, pensieri o altre cose. Per quello che sta in me, pregato il Signore di dire: Signore, inchiodami alla tua parola, in modo che io non sia spostato da essa, perché vedo che io non sono esente da queste cose, vedo che le cose che sento tendono a contaminarmi, tendono ad entrare in me, ma io non le voglio, e credo che un vero figlio di Dio queste cose nel suo cuore le odi profondamente, Allora la nostra preghiera che sia veramente: Signore, rendimi fermo tu nella tua parola, perché io non riesco a starci. Io sono attirato, un po' come succedeva ad Ulisse con le sirene, a volte siamo quasi inscemuniti, ma eppure il Signore è capace di renderci fermi nella sua parola. E un esempio che mi è venuto in mente, la prima volta che realmente io mi sono fidato della parola del Signore, è stato quando il Signore per la sua grazia mi ha convertito. Pensateci, il Signore per la sua grazia mi ha convertito. Per me era un momento dove io sentivo solo il peso di quello che mi portavo dietro, pensando che la salvezza per me non sarebbe mai stato possibile per me raggiungere la salvezza, perché quello che avevo nella mente e nel cuore era che per salvarsi bisognava fare delle cose, bisognava raggiungere, saltare degli ostacoli, raggiungere degli obiettivi, comportarsi in un certo modo. Ma il primo atto di fede verso la parola di Dio, così come venne chiesto ad Adamo, il primo atto di fede verso la parola di Dio era credere in quello che lui ha detto. E quello che lui ha detto, che gloria al Signore, per la fede in Cristo Gesù, e solo per la fede in Cristo Gesù, noi possiamo essere salvati per il suo sangue. E questo è stato, per la grazia del Signore, il primo atto di fede nella parola del Signore. E credo che nella nostra vita, giorno dopo giorno, dobbiamo camminare facendo fede alla sua parola. Signore, io quello che vedo mi porta ad andare di là, ma la tua parola dice di andare lì. E allora io vado lì. Cosa troverò non lo so, ma tu lo sai. Ed è questo quello che, secondo me, in maniera profonda il Signore voleva dire. Voi avete rifiutato l'autorità della parola del Signore per mettere al suo cospetto un'altra autorità, la vostra legge, quella che dice di lavare i vasi di rame, quello che dice di lavarci le mani, o di tante altre cose che, come dice il Vangelo di Marco, è un pochino più completo in questa descrizione, che noi abbiamo introdotto, che noi introduciamo nella nostra vita, pensando che possono quelle cose farci fare il salto in avanti. Lì era lavare qualcosa, nella nostra vita può essere adempiere a qualcosa, quello che ci fa fare, che noi pensiamo ci faccia fare il salto in avanti, ma vedremo dopo che non è così. E allora, andando avanti in questa meditazione del Signore, in questa parola di Dio, viene fuori un concetto ancora più profondo. Il Signore scende ancora ad un altro livello. Qui parla dell'autorità della parola del Signore e il Signore va ancora più in profondità. Leggiamo questi versetti da 7 a 9. Cosa dice il Signore? Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E questo termine ipocrita è veramente forte. Io ho investigato un po' sulla radice di questo termine, perché ammetto la mia ignoranza. Sapevo cosa vuol dire, ma non sapevo da dove veniva. E l'ipocrita, il termine ipocrita viene dal concetto del teatro greco. C'erano, durante le rappresentazioni teatrali, questi uomini che facevano appunto gli attori con una maschera. E quello è il concetto dell'ipocrisia: colui che ha un cuore doppio, colui che è mascherato, colui che sta facendo l'attore. È questo che il Signore va ancora ad investigare. Guardate, e lo vedremo, quando noi siamo al di fuori della parola di Dio, quando noi, come ho detto prima, non consideriamo più l'autorità della parola di Dio, c'è un fattore ancora più profondo, più in basso dentro di noi, che è proprio questo: l'ipocrisia. L'ipocrisia, perché non possiamo camminare coi piedi in due staffe, semplicemente. Ed ecco perché finalmente il Signore mi ha dato ancora più luce su quelle che sono le meditazioni del fratello sull'integrità, la doppiezza o l'integrità. E sono qualcosa, è qualcosa che il Signore approva nella sua parola, l'integrità. E l'ipocrisia è proprio il contrario, colui che fa l'attore, colui che porta una maschera. E il Signore identifica costoro che avevano messo la loro autorità davanti alla parola di Dio. E ripensiamo a quello che ho detto prima, quali ipocriti. Meditiamo su questo fatto. E ancora più avanti dirà ancora una cosa di, secondo me, ancora più interessante, ma tremenda, infatti, che l'ipocrisia è un lievito. L'ipocrisia lo definirà in Luca come il lievito dei farisei, appunto, da coloro che avevano in abbondanza di questo, dell'ipocrisia, ma l'effetto del lievito è un effetto tremendo, perché una punta di lievito in tanta pasta, nelle giuste condizioni, la fa lievitare. Col tempo il lievito investirà tutta la pasta. Quindi questo mi ha dato da pensare una cosa, che non si può essere un po' ipocriti, ma si può essere ipocriti o non ipocriti davanti al Signore. Perché se abbiamo una punta di doppiezza nel nostro cuore, in realtà se la lasciamo agire, essa si espanderà e renderà tutto il nostro essere, tutto il nostro agire. Ricordatevi questo, mascherato, cioè doppio. Allora dobbiamo piuttosto ricercare l'origine del nostro sbandare, l'origine del nostro attenersi a tutto quello che ho detto prima, le dicerie, ai pensieri del mondo, nella lontananza da Dio. E allora vi ricordate la prima domanda meravigliosa che il Signore ha fatto all'uomo appena decaduto nell'Eden? È stata: ma cosa hai combinato? È stata: ma cosa hai fatto? No, è stata: dove sei? E questo ci deve far riflettere, perché noi avremmo domandato: ma cosa hai fatto? Hai fatto un disastro, guarda qua, poi non sai neanche le conseguenze, io te l'avevo detto. Ma il Signore guarda oltre, gli ha chiesto: dove sei? Perché noi dobbiamo interrogarci dove siamo andati a finire quando ci troviamo in questa condizione, non tanto cosa abbiamo combinato, perché cosa abbiamo combinato viene fuori dopo. Dobbiamo piuttosto interrogarci dove siamo finiti, e la nostra posizione generalmente è nascosti con 2 o 3 foglioline cucite lì, sperando che rimangano su, perché sennò si vedono tutte le nostre vergogne. Se non è una fogliolina, è una maschera, è un'ipocrisia. Ecco perché il Signore ha fatto questa domanda: dove sei? L'uomo deve riflettere in queste situazioni. Noi, che siamo figlioli di Dio per la sua grazia, dobbiamo riflettere dove siamo, più che cosa stiamo facendo. È ovvio, non sto dicendo che quando facciamo le cose dobbiamo rallegrarci, però la cosa ci deve dire che siamo lontani da Dio in quel momento, in quello che stiamo facendo, in quello che stiamo pensando. Ci siamo allontanati da Dio. Infatti cosa dice la parola? Il loro cuore è lontano da me. Leggiamolo questo passo che è meraviglioso. E udirono la voce dell'Eterno, perché è dolcissima, a me piace molto. Nonostante l'uomo avesse peccato, e il Signore mi ha sempre dato questa impressione, questo passaggio, il Signore me l'ha sempre mostrato in questo modo. Il Signore era lì e gli ha detto: ma dove sei? Come per dire, quasi come volesse che l'uomo confessasse che aveva mangiato del frutto dell'albero che gli aveva proibito di mangiare. Invece l'uomo gli ha detto: ma ho avuto paura, non sono nascosto. Vabbè, hai forse mangiato? Sì, ma è terribile, perché questo è l'uomo di oggi. Leggendo questi passaggi della Genesi possiamo veramente capire cosa noi oggi siamo diventati. Io dico sempre a molti di voi, penso di averlo detto: leggete con attenzione questi passaggi, perché veramente qui non c'è solo la storia dell'uomo, ma nel capitolo 3 della Genesi c'è l'uomo e c'è anche il piano di Dio. È meraviglioso, perché c'è anche già il piano di salvezza di Dio in quel sacrificio meraviglioso e in quei pensieri, quando parla del calcagno: tu rischiaccerai il capo e tu riferirai il calcagno. ma c'è l'uomo in questi pensieri. E questo perché? Perché il Signore ha chiesto dove sei? Perché noi guardiamo all'apparenza, noi guardiamo piuttosto a quello che facciamo. In realtà il Signore guarda il nostro cuore. E quello che è interessato il Signore è sapere dov'è il nostro cuore. Perché se il nostro cuore è in comunione con Lui, possiamo stare tranquilli che la comunione col Signore, nella sua grazia, Egli ci preserva. Ma se il nostro cuore è lontano da Lui, questo è il nostro comportamento. Noi possiamo adorare il Signore, e questo è un passo forte che mi ha giudicato molto. Spero che sia una contrizione e ravvedimento per il mio cuore che abbiamo visto l'altra volta, ve lo ricordate, 2 Corinzi capitolo 7, perché possiamo confessarlo al Signore, perché ho potuto confessarlo al Signore. Le nostre labbra possono anche adorare il Signore, possiamo anche parlare del Signore, possiamo anche addirittura predicare del Signore. In realtà al Signore gli interessa dov'è il nostro cuore. E lui dice, loro mi rendono un culto, attenzione, sta dicendo qui la parola, ma il culto che mi rendono è vano, come il vano modo di vivere che c'era su, di cui abbiamo parlato prima. Il culto che mi rendono è vano, perché? Perché a me non interessa quello che loro fanno, mi interessa quello che loro sono, dov'è la posizione del loro cuore. A me interessa, mi piace molto quando il fratello dice, fa, io voglio solo una cosa da te, quello che il maligno mi ha rubato, quello che era mio mi è stato rubato, voglio il tuo cuore. E ancora questo passo ce lo rammenta. Il tuo cuore è lontano da me. Io non voglio i tuoi sacrifici, non voglio le tue offerte, non voglio i tuoi vasi. Anche se non ti lavi per 2 giorni, a me non importa. Mi importa più dov'è la condizione del tuo cuore e dov'è la posizione del tuo cuore. E ancora il Signore Gesù avanza nel chiarire questo concetto e dice, e chiamata a sé la moltitudine disse loro, ascoltate e tendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostatisi gli dissero, sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? È normale rimanere scandalizzati di queste cose, perché? Perché se noi siamo nella condizione di un fariseo, del perfetto religioso, queste parole non possono che scandalizzarci. Perché non possono che scandalizzarci? Perché noi ci sono due fatti. Il primo è quello che se noi pensiamo di poterci purificare mediante le nostre azioni, mediante quello che facciamo, nella presenza, nell'essere bravi, nel farci vedere, nel pregare bene, queste cose, le parole di Gesù ci scandalizzano, perché Gesù aveva appena detto a me interessa il tuo cuore, e Gesù ancora oggi dice a me interessa il tuo cuore. Ma anche dall'altro lato potremmo rimanere scandalizzati se pensiamo che quello che ci contamina sono le azioni malvagie che noi facciamo, i pensieri malvagi che noi facciamo. Ah, ho fatto una cosa, mi sono contaminato. Ma non è così. Perché il Signore Gesù dice, se tu hai fatto quella cosa è perché eri già contaminato nel tuo cuore. Quindi non è compiendo un'azione che noi ci contaminiamo, ma compiere quell'azione manifesta che noi siamo contaminati, che abbiamo bisogno che il Signore entri e faccia piazza pulita di tutto quello che c'è che non lo onora, che contamina l'uomo. Perché quello che mangiate, cioè quello che viene dall'esterno, sta dicendo, quello che è al di fuori di voi, viene, passa e va nella latrina. Ma quello che è dentro a voi, che voi palesate, in realtà è quello che voi siete. È questo che sta dicendo questo passaggio. E questo scandalizza. Scandalizza il fariseo, scandalizza colui che è pieno delle sue tradizioni, pieno delle sue cose, pieno dei suoi pensieri, lo scandalizza. E grazie a Dio che a volte ci scandalizza, perché nel momento che ci lascia scandalizzati riusciamo a cadere con la faccia per terra delle volte. E la parola del Signore deve mettere nella nostra vita delle volte una pietra d'inciampo, che è il Signore Gesù, per farci sbattere la testa, così come l'ha fatto con Israele. E allora la parola del Signore infatti dice in Tito, al capitolo 1, al versetto 15, tutto è puro per quelli che sono puri, ma i contaminati, per i contaminati ed increduli, niente puro, anzi, tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Allora, ancora rimarca questo concetto, tutto è puro per quelli che sono puri. Cosa vuol dire? È quello che c'è al di fuori, le cose che ha creato il Signore. Così mi viene in mente il passaggio in Atti quando il Signore dichiarava puri i cibi. A Pietro gli diceva, vedi tutti questi animali, ammazza e mangia. Ma io non ho mai mangiato niente di contaminato, non ti preoccupare, te lo dico io, ammazza e mangia. E così è per noi, cioè tutte le cose che sono al di fuori di noi, le ha create il Signore e ce le ha date affinché noi ne beneficiamo. E in sé non sono impure. Infatti la parola dice tutto è puro per quelli che sono puri. Quindi puri dove? Dentro. Quindi non è quello che viene da fuori che ci contamina, ma è quello che noi siamo che produce azioni o pensieri che sono in opposizione alla parola del Signore. E questo testimonia quello che abbiamo dentro. Allora, quello che alla fine di questi pensieri, quello che il Signore mi diceva era proprio questo. Guarda Alessio, tu devi ristabilire l'autorità della parola di Dio nella tua vita, in tutte le cose, l'autorità della parola di Dio, perché man mano che andiamo avanti, l'autorità della parola di Dio è quella che ci salverà dal mondo, cioè credere che la parola di Dio sia realmente ciò che il Signore ci ha mandato, perché andando avanti, e questo lo leggiamo in molti passaggi, verranno coloro che predicheranno precetti di uomini, verranno coloro che per la loro sete, per le loro fami carnali faranno preda ai molti, ma quello che non ci verrà tolto è la parola del Signore, e quella è scritta e rimane per noi. E se anche un giorno non potremo più leggere la parola, quello che il Signore ha scritto a caratteri cubitali mediante il suo Spirito Santo nel nostro cuore, quello non ce lo potrà togliere nessuno. Mi piace molto quello che dice il fratello Watchman Nee in uno dei suoi libri che ho letto di recente, e dice che lo Spirito Santo non ci verrà mai tolto. E se anche e lui stava parlando dei fratelli, coi fratelli cinesi che sono stati perseguitati, e ancora in molte zone del mondo vediamo la persecuzione, quello che il Signore Gesù avrà scritto nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo, quello non ce lo potrà mai togliere nessuno, anche se un giorno, oggi abbiamo il privilegio, e non ce lo dimentichiamo, di poter leggere la parola di Dio nelle nostre case, qui a meditarla insieme, ma i piani di Dio non li conosciamo, forse ha preparato per noi anche un tempo di persecuzione. Quello che il Signore Gesù ha scritto nei nostri cuori, nessuno ce lo potrà mai togliere. Gloria al Signore. E ecco perché la parola del Signore dice proprio questo. E questo è quello che un rischio che noi attraversiamo, ma che si vince con la parola del Signore. Dice, non vi conformate a questo secolo, la parola di Romani. È una parola meravigliosa. Conformare vuol dire proprio prendere la forma. Io vedo oggi che gli uomini del mondo a volte sembrano fatti con lo stampino, cioè hanno preso la forma di questo secolo, li sentite parlare, li sentite ragionare, ci sono 3 o 4 argomenti di cui si parla e di cui più o meno tutti sono concordi, grosso modo. Poi ovviamente ci sono le sfumature, ma generalmente sono 3-4 argomenti, sport, donne, denaro. E nel denaro ci mettiamo tutto, e poi ci mettiamo anche spero di vivere 80 anni. Questi sono più o meno i 4 argomenti che nel corso della mia esperienza passano per la maggiore, e guardate che più o meno tutti sono concordi. Cosa vuol dire questo? Che lo stampo del mondo, del principe di questo mondo, li conforma. Ecco, la parola di Dio ci chiama a fare qualcos'altro. Ci dice non conformatevi, cioè non fatevi prendere dallo stampo di questo mondo, ma siate rinnovati. E questo rinnovamento lo fa solo il Signore. La contaminazione di cui parla qui è qualcosa dalla quale ci può purificare solo il Signore. Mi è piaciuto che in una preghiera qualcuno ha parlato di purificazione, e la purificazione la opera solo il Signore Gesù. Anzi, ha detto in prima Giovanni, se non ricordo male, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarceli e da purificarci da ogni iniquità. Quindi crediamo alla parola del Signore. Se veramente lo stampo del mondo, come dovrebbe essere per ogni credente, ci sta stretto, il Signore è pronto a rinnovare la nostra mente. Quindi elidere, cancellare, distruggere quelle che sono le tradizioni, i pensieri che noi ci portiamo addosso inevitabilmente, perché viviamo in un paese che ha tradizioni, che ha pensieri, siamo cresciuti in un determinato contesto, mentre il Signore vuole che tutto venga letto e visto alla luce della sua parola. E questo è il rinnovamento della mente di cui parla il Signore. È qualcosa che non ci appartiene, perché la nostra natura va da una parte, ma il Signore parla di rinnovamento. Per cui, e concludo, quando pensiamo a queste cose, quando vediamo che il nostro, che cominciamo a sbandare, parliamo, camminiamo, pensiamo in maniera distorta, in realtà il Signore Gesù ci sta dicendo due cose, che abbiamo messo al cospetto della parola di Dio altre cose e che il nostro cuore si è allontanato da Lui. Ma gloria al Signore che ci chiama sempre a sé per confessare queste cose, affinché le possiamo abbandonare. Non cerchiamo di lavare i nostri vasi dicendo metterò, com'è quel salmo, metterò un freno alla mia bocca. Non è mettendo, io bestemmiavo dalla mattina alla sera prima di convertirmi al Signore, e tante volte standomi stretto quel modo di fare, quel modo di essere, provavo a mettermi il bagno nella bocca, ma usciva lo stesso, perché quello che testimoniava era uno stato del mio cuore e quelle erano le azioni che venivano fuori. In realtà io la parola di Dio allora non la conoscevo, per cui c'era tutto il resto. In realtà è quando c'è stato l'intervento di Dio, io non me ne sono accorto, ma l'opera del Signore, l'amore per Lui che ha messo nel mio cuore, che io non ho, ma è Lui che lo mette nel mio cuore, ha fatto scomparire anche questo grave peccato agli occhi del Signore, che era radicato nel mio cuore, come tanti altri. Per cui indaghiamo nel nostro cuore, scaviamo, se veniamo compunti dalla parola del Signore o da quello che facciamo, perché vediamo che desideriamo andare in un verso, ma stiamo andando in un altro. Quello è ciò che il Signore, lo Spirito che parla dentro di noi, ci dice, stai deviando. Bene, utilizziamo questa grazia che Dio ci ha dato di andare in Sua presenza, confessare quello che stiamo attraversando, quello che stiamo vivendo, dicendogli, io gli ho detto questo ieri sera, Signore, attaccami alla Tua parola, Signore, fissami sulla Tua parola, e fa che il mio cuore sia ripieno di essa, perché la parola si abita in noi abbondantemente, egli produrrà veramente qualcosa di meraviglioso nella nostra vita. Ma è la parola, cioè il Signore Gesù, che può fare questo. Che il Signore ci benedica. Amen.